domenica ore 21, come tutte le domeniche, o quasi
inesorabili.
Inesorabili è il vostro duo della musica indipendente, possiamo chiamarci così, ci sì. autotagghiamo così.
Il duo, duo più uno, perché non dimentichiamo che nella console abbiamo Max, l'uomo invisibile.
Ma io venivo dopo
a sua volta inesorabile.
A sua volta inesorabile.
Soprattutto lui inesorabile, che lui è il deus.
Anche perché lui è quello che ci può chiudere i rubinetti della trasmissione, nel senso che se spegne il mixer e quello, noi non andiamo in onda.
Ma per il momento non avete mai rischiato, eh?
Questo c'è da dire. Siamo andati vicini con un paio di pezzi.
Meno male. Vabbè,
lasciamo perdere.
Dai, sì,
puntata 23 e niente. Chi parte? Bisogna dire che tanto questa sera,
sì, come avevamo annunciato, abbiamo ospite dal vivo. Sapeva che era una frontiera sonora una volta al mese. Musicista live in studio. Ma come al solito, quando c'è l'ospite, facciamo la nostra breve intro di musica internazionale. Iniziamo con un duo poco conosciuto in Italia, Ian Harper e Maddie St. John, che sono due produttori musicali della West Coast, quindi siamo in America, che io definisco degli smanettoni del mixer, però sono anche autori di musica pop. Mescolano funk, disco e hip hop e si ispirano a una varietà di artisti. Questa sera vi faccio ascoltare dal loro album, uscito tra l'altro pochi mesi fa, gennaio 26, Abrasive Beauty, il pezzo 777.
Girl, 777. I'm that lucky girl, 777.
Seven, seven. Ian Harper, uno dei tanti Harper della musica, perché di Harper,
Ben Harper.
Hai voglia, beh. E Maddie St. John, con questo brano che a me ricordava nello stile un po' le cose che andavano, quelle USA pop alla Britney Spears, che andava 20-25 anni fa. 25 anni fa, vabbè, Britney Spears poi ha avuto una carriera altalenante, protratta nel tempo. Alti e molto bassi.
Alti e molto bassi, diciamo così, dai.
Va bene, abbiamo iniziato con qualche cosa di molto easy.
Ma anch'io vado avanti con l'easyità, perché comunque vado con un bel pezzo soul di Yalen Ngonda, che è un ragazzo inglese che però abita negli Stati Uniti e ha fatto uscire, sta facendo uscire in queste settimane, adesso non ho esattamente la data giusta, comunque su Depton Records, un bel disco di soul, bello caldo. Lui, tanto per far capire, ha iniziato ad ascoltare musica ascoltando i Temptation, quindi voglio dire, già partito col piede giusto. Sentiamoci questo pezzo che è Hang It On Yourself.
My thoughts, tears and bones I keep to myself. Yes, I do.
Hanging on the Shelf, Yalen Gonda, un ragazzo travestito molto giovane, ma con un singolo di questo tipo aspettiamo il disco che sono andato a controllare, uscirà a giugno, ma già questo pezzo a me mi inonda di calore, si può dire?
Sì, vabbè, i maligni, poi qua... noi cerchiamo sempre di non fare affermazioni...
Ma no, io dicevo musicalmente, cioè di...
Ti pervade di ottime emozioni, di background,
sì,
di
ma
emozioni.
Di cose... Vabbè,
beh, ma questo genere di musica qui male, comunque so. È sempre stato un genere warm o hot, comunque.
Sì,
non è
sì,
musica
però...
fredda, cioè...
So. Bella. Poi comunque, come tutte le altre volte, sul podcast che uscirà martedì su Radio Jasper e sul sito di New Rise, ci saranno tutti i contatti per andare a beccare questo signore sui vari Bandcamp, YouTube e compagnia.
Teniamolo d'occhio.
Esatto.
Io invece adesso ti porto nell'est europeo, ti faccio conoscere Sebastian Zawadzki. Ho sempre problemi con le pronunce dei nomi polacchi.
Dovremmo trovare degli artisti che si chiamano Paolo Rossi, John Smith, perché anche un Ganda mi ha fatto fatica prima.
Allora, Sebastian è classe 91, quindi insomma relativamente giovane, è un pianista jazz e compositore che vive da un po' di tempo in Danimarca, a Copenaghen, pur essendo polacco, e ha esordito con la sua discografia personale nel 2014. Compone musica soprattutto per i media, quindi cinema, televisione, pubblicità e quant'altro, e mescola tanti generi, perché lui è di formazione classica, però innesta anche elettronica e jazz, quindi ha creato un suo stile molto personale. Dall'album Still Waters, appena uscito, marzo 2026, andiamo ad ascoltare Dancing Winds, i venti danzanti. Dancing Winds, i venti danzanti di Sebastian Zawadzki, polacco. La Polonia, in fatto di pianisti, ha una lunga tradizione.
Sì.
A parte Chopin, ce ne sono stati anche tanti altri. E sì, io amo questo tipo di musica, come ti dicevo fuori onda, Simone. Mi aiuta a viaggiare con la mente e anche a rilassarmi, a seconda dei casi. Le mie playlist settimanali hanno tanti di questi brani qua strumentali dentro.
Le tue famose playlist.
Vabbè, le playlist, perché io quando preparo le scalette di Frontiere Sonore, siccome ogni settimana scopro artisti nuovi, pezzi bellissimi, io poi per un 15-20 giorni martello con questi pezzi.
Mi sembra giusto. sembra giusto. Ascoltiamo il quarto pezzo, che stavolta, come solito, uno alla volta l'ho scelto io, e ascoltiamo Lucky Break, che è una, fondamentalmente una ragazza che ha fatto il suo primo disco su Fire Records esattamente il mese scorso. Lei arriva da New York, il suo sound è ricorda un po' quell'indie anni 90 che si ricorda le Breeders o Lucinda Williams, queste cose qua molto molto indie. E andiamo a sentire questo pezzo, che è il primo pezzo del disco che è appena uscito. Il pezzo si chiama Made It.
Radio Jasper, io sono Enrico Ruggeri, un abbraccio.
effetto suono.
Radio Jasper.
Eccoci qua, Lucky Break. Abbiamo ascoltato, il pezzo era Made It e è un po', come dicevamo prima del pezzo, un indie anni 90 un po' più triste, ma posso assicurare che tutto il disco è molto molto bello, quindi ne vale la pena.
Bene, me lo andrò a cercare. E anche i nostri ascoltatori, ricordiamo sempre che dal podcast possono trarre un sacco di informazioni, di indizi per andare sia a documentare sugli album e sugli artisti che noi proponiamo, perché lo scopo della trasmissione è quello di non solo di far conoscere nuova musica, ma anche poi di farla attecchire, diciamo, no?
Possiamo dire che lo scopo è anche divertirci
comunque. Vabbè, ma quello per noi, l'ascoltatore, noi vogliamo un po' istruirlo, indirizzarlo. Bene, è giunto il momento di presentare, sì, il nostro ospite. Stasera abbiamo, che arriva dal ponente, da qualche chilometro da qui, dalla terra in Gaunave, Mauro Pinzone, cantautore e personaggio comunque della scena ligure, che io conosco da un sacco di tempo, ma veramente da un sacco di tempo. Lui comunque ha una carriera musicale di lungo corso e gli diamo il benvenuto. Siamo molto contenti di averlo questa sera.
Buonasera a tutti e a tutte, grazie Deca, mi fa piacere tantissimo essere qua a Radio Jasper, tra l'altro in compagnia appunto di uno dei, secondo me, dei punti di riferimento musicali più importanti di Savona.
Aia, qua c'è...
No.
Basta, non fare...
No, ma è giusto perché ci conosciamo da tanti anni,
ma
capito?
Sì,
Se no non mi permetterai mai di...
Ci lega una stima reciproca, ma stasera l'ospite sei tu e parliamo di te. Allora, tu sei Mauro Pinzone, sei conosciuto come Mauro Pinzone, ma sei legato anche a, diciamo, a un nome che è diventato, secondo me, anche un po' il tuo brand, no? il tuo marchio di fabbrica, che è Pensieri Compressi. Pensieri Compressi, se non sbaglio, era il titolo di un tuo album, ma poi è diventato anche una sorta così di segno distintivo di tutta l'attività che fai, perché io più volte ho letto Mauro Pinzone, Pensieri Compressi, no? Spiegaci un po' i Pensieri Compressi.
Ma guarda, stiamo parlando di tantissimi anni fa, è un gruppo nato, cioè il nome è nato così, diciamo che è nato da una canzone che abbiamo improvvisato una sera a Calvino. Nel senso che stavamo iniziando a suonare, a un certo punto il bassista, buon Pasqualino, pensa bene di rompere una corda del basso. Io non ho mai visto rompere una corda del basso, mai.
Ce ne vuole,
vita mia, mai.
Difficile.
E niente, mentre cambiava la corda del basso, io sono partito con questa canzone che era appunto Pensieri Compressi, e da lì è partito poi il nome del gruppo. E siamo andati avanti per tanti anni, per parecchi anni, fai conto dai primi anni 90 fino al 2007-2008. Avevo iniziato in quegli anni un CD che è finito, che però poi purtroppo io ritengo ormai vecchio. Stasera ne sentiremo un pezzo, anche perché è l'unico pezzo in cui abbiamo mantenuto la chitarra di Gabriele Braga, che era... oltre che essere un ottimo musicista, era un amico che è mancato ormai, sono due anni, ed era un chitarrista secondo me fenomenale, sì,
molto
come,
bravo,
come,
ho avuto modo
come
di
gusto, come creatività, come tecnica, e quello, diciamo, poi è stato il mio gruppo. Poi ho avuto un periodo di fermo che ogni tanto mi capita, ho ripreso con un gruppo etno folk, praticamente avevamo le percussioni un tunisino, quindi erano tutti ritmi afro e oboe, e poi niente, poi è finita anche quell'esperienza. Tra l'altro c'era anche come voce c'era la Ruggine Marsala,
sì. Quindi hai avuto una carriera variegata, spaziando molto tra i generi e anche lavorando con tantissimi musicisti,
assolutamente,
di diverse estrazioni.
Pensa che l'ultimo disco, cioè l'ultimo nel senso che già parecchi anni che è uscito, che si intitola Fotosintesi, in questo disco qua partecipano, tanto per farti qualche nome, c'è Claudio Bellato, c'è Davide Baglietto, c'è Fabio, stasera per i nomi violinista,
allora, facciamo una cosa.
Fabio, poi c'è, insomma, ci sono parecchi, c'è Federico Fugassa, c'è Mazzitelli lo stesso che suona, c'è Giovanni Amelotti, c'è Emanuele Gianetti, insomma, ho radunato
scena,
un bel
la
po'
scena
di...
del ponente ligure al gran completo,
e un bel po' di musicisti, e li ho riuniti e abbiamo fatto questo disco. è venuto un bel prodotto.
Allora, però stasera qui ci sei tu con la tua chitarra e adesso ci fai sentire un pezzo che è quello che poi tutti i nostri ascoltatori aspettano, di sentire Mauro Pinzone live.
Sì, vi faccio appunto ascoltare un pezzo di questo CD. Faccio una breve premessa su questo brano. L'ho scritto dopo aver visto, fermato nella mia immaginazione, nella mia memoria, un'immagine, insomma, sono uscito dal lavoro, pioveva, passa davanti alla, diciamo, dove lavoravo l'autobus, la corriera, chiamiamola come vogliamo, e dietro c'era un ragazzo di colore che correva perché aveva perso l'autobus alla fermata precedente, stava cercando di prendere quella successiva, no? Questo sotto la pioggia che correva dietro l'autobus e tutto, c'aveva un sorriso a 32 denti. E la cosa mi ha impressionato, no? Perché se fossi stato io,
incazzato nero,
figurati col cazzo che... Per cui è nata questa canzone che si intitola Sorriso che corre.
Sei solo un sorriso che corre sotto le lacrime di un cielo freddo e grigio. Non sei solo un sorriso che corre, luce la cornice scura come la notte. Sei un cacciatore che rincorre la sua preda, oppure forse una preda che fugge. Sei un cacciatore che rincorre la sua preda, oppure forse una preda che fugge. Non sei solo un sorriso che corre, invisibile perché vuoi essere invisibile. Non sei solo nessuno che corre, perché nessuno ha il coraggio di guardarti. Sei anche uno schiavo del silenzio, dei troppi doveri e dei pochi diritti. Sei anche uno schiavo del silenzio, dei troppi doveri e dei pochi diritti. Non sei solo un sorriso che corre, credi anche di essere un cuore che batte. Non sei solo un sorriso che corre sotto un sole dall'odore di fuoco. Sei anche un uomo che deve lottare per riuscire a farsi dagli altri vedere. Sei anche un uomo che deve lottare per riuscire a farsi dagli altri vedere.
Il nostro applauso, è un applauso non di una grande folla, ma è un applauso comunque spontaneo e forte per questo pezzo.
Grazie.
Tra l'altro sottolineiamo il fatto che gli ospiti che vengono a suonare live qua in radio, veramente senza trucco e senza inganno, chitarra, voce, senza alcun effetto, riverbero, cioè proprio grezzo.
Nudi e crudi, come si
dice. Che è una cosa difficilissima perché comunque c'è... non hai alibi, cioè,
non hai rete di,
esatto, non hai rete di protezione. Esatto. La voce esce come esce, la chitarra esce come esce, e questo è tanta roba. E bello, 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 bello. No, ovviamente
stanno,
poi
comunque mi stanno obbligando a suonare in costume da bagno, io vi avviso. Detto nudi e crudi.
Nudi e crudi, che è una cosa che è sempre più raro vedere, perché comunque anche tutto ciò che è unplugged in questi ultimi anni non è proprio completamente unplugged, perché qualche effetto sulla voce, sugli strumenti alla fine c'è. Qui invece siamo proprio microfono e il segnale che entra puro così. No,
non ce l'ho l'autotune.
No, ci manca.
Da chiedere al nuovo invisibile se ha messo l'autotune, ma non mi risulta. No.
Non chiedermelo mai più.
Andrò a sentirmi poi la versione, diciamo, in studio del pezzo, perché è molto interessante vedere come gli artisti, soprattutto i cantautori, le canzoni in genere dei cantautori nascono proprio a chitarra e voce o piano e voce, nascono nella loro versione più sintetica, no? Proprio più basic, poi vengono in studio eventualmente prodotte, arricchite di strumenti, eccetera. In un pezzo così, tu lo personalmente lo apprezzi di più nella sua versione così unplugged, o pensi che poi
lo apprezzo di più in questa versione? E ti dirò di più: il CD, quando ho iniziato a registrarlo, ovviamente sei dal mitico Mazzitelli, io avevo ragionato, pensavo di fare un CD esclusivamente acustico, quindi chitarra, voce, giusto qualche strumento, e Fabio Biale, ecco, con appunto Fabio Biale, Claudio Bellato con degli inserti acustici, e Davide Baglietto. Poi l'appetito, diciamo, viene mangiando, cioè, mano a mano, come ho cominciato a dire, ma non mi fai fare un pezzo nel tuo CD? Ah, ma io non ci sono, ma a me, alla fine mi hanno radunato tutti. E niente, è venuto fuori una cosa bella, ma mia perché comunque lo sento mio CD sotto tutti i punti di vista, perché è venuto fuori come volevo che venisse, però sicuramente molto diverso da come me l'ero immaginato all'inizio,
molto prodotto, come si suol dire oggi, no? Cioè, c'è una produzione.
Allora, sì, però devi tenere presente che io, allora, minimo di aneddoto, non nel senso che una volta ho aperto il concerto del Duo Bottasso, che sono due ragazzi di Cuneo bravissimi, organetto diatonico e violino, sono spettacolari, e gli ho detto fate un pezzo con me, no? Che è il pezzo che è passato poi quella volta in radio, e loro mi hanno detto lo spartito ce l'hai. Io ho detto scusa, cioè, nel senso che io di musica, giusto, gli accordi li trovo sulla chitarra, forse c'ho anche un discreto orecchio. Però ecco, gli arrangiamenti di quel disco lì li hanno fatti tutti, è stato un lavoro corale, nel senso che Fugassa è arrivato in studio e dice cosa vuoi che ti faccia? E tu fai quello che vuoi. Perché io l'ho sempre intesa un po' così la musica, e anche nei gruppi che ho avuto ho sempre lasciato molto spazio, avendo poi comunque la fortuna di avere dei musicisti di un certo valore, ho sempre lasciato molto spazio ai musicisti.
E questa è una bella cosa, perché sì, a volte ci sono artisti che invece, autori che hanno sono dei maniaci del controllo e ti dicono allora se devi fare una solo lì lo devi fare come te lo dico io, no? E quindi diciamo che poi alla fine i musicisti ospiti diventano dei turnisti proprio tout court, e che non arricchiscono del loro estro il lavoro, no? E che poi comunque no, un musicista che viene arricchisce del suo estro, del suo talento e anche del suo percorso un tuo pezzo, non è che ti sottrae qualcosa a te,
assolutamente,
aggiunge, capisci? A questo proposito io direi di ascoltiamo un pezzo invece fatto in studio, quindi un pezzo tratto da un tuo disco, che ci servirà a fare anche un po' così un confronto, visto che abbiamo parlato di queste produzioni in studio. E il pezzo è...
Scusate, questo disco qua non è mai uscito, quindi è abbastanza inedito.
Sì, è inedito, però comunque è una produzione fatta in studio, quindi con tutti i crismi.
Assolutamente, sei
pronto. Ok, quindi senza tempo andiamoci ad ascoltare Mauro Pinzone.
Senza tempo, sbriciolati nella galassia dell'umore, viscidi e piangenti come appena nati.
soffocati da pensieri, come limoni troppo strizzati. Senza corpo, menti superbe nelle loro impassibili certezze. Menti superbe nelle loro ineccepibili stranezze. Troppo lento questo volteggiare di luci. Troppo forte questa sincronia di voci. Profumata, avvolti da morbido rassicurante silenzio, senza senso, avvolti da una luna infedele o nel grembo di un'amica sincera. Amo silenzio perché lui non mi risponde. Amo silenzio perché è lui che mi sconvolge. Troppo lento questo navigare nel nulla. Troppo forte questo dondolare di culla. Bruciarlo tutto, freddi e immobili come statue di ghiaccio. Senza senso, stravolgendoci di fumo e torrenti di birra, in notti senza la luce dell'alba sicura. Senza sosta, corpi dispari nei loro implacabili dilemmi, corpi disparti nei loro inesorabili destini. Troppo lento questo volteggiare di luci. Troppo breve questo elettrico pulsare di vita. We'll be right back.
Senza tempo, Mauro. Simone, vuoi chiedere qualcosa, Mauro? Perché no, noi fuori onda abbiamo parlato
onda
parecchio.
Fuori dicevamo questa circolarità di questo pezzo, questo andare e venire, questa chitarra sotto che fa un po' da tappeto sonoro. Mi è piaciuto molto, devo dire. Molto, molto interessante. Poi dicevi che comunque non è ancora la versione, diciamo che c'è da lavorarci ancora un po' sopra.
Sì, sarebbe da diciamo, ma tutto il disco è da rivedere, da mettere a posto. Sono delle parti magari che devo cantare di nuovo perché non sono venute benissimo.
Vabbè, è ancora un work in progress.
Ci metterò mano.
Senti una cosa, Mauro, invece, domanda banale però importante. Parliamo di cantautori italiani, cioè il peso, anche senza fare della matematica, il peso dei testi nelle tue composizioni, nelle tue canzoni, rispetto all'attenzione che dai poi alla musica, non solo nella sua, diciamo, essenza di base quando scrivi, ma poi anche quando vai in studio appunto con altri strumentisti, eccetera. Cioè, alla fine poi riesce a trovare un bilanciamento, perché ci sono autori che danno importanza quasi totalmente solo ai testi, curano la parte musicale ma non più di tanto. Tu invece fai anche molta attenzione alla parte musicale. Come bilanci le due cose?
Beh, sicuramente le canzoni nascono in questa maniera. Nascono, la solita domanda che ti fanno: nasce prima il testo o prima la musica? No? La solita. Nasce prima il testo. Nasce prima il testo, poi la musica, il testo lo adatto eventualmente in parte alla musica. Quindi le canzoni sono canzoni che posso fare da solo, in due o con orchestra. L'importanza che do alla musica la do in quanto, premettendo che ho sempre avuto la fortuna di trovare dei musicisti formidabili, bravissimi, ma non soltanto tecnicamente, perché poi la tecnica... Se tu vai a vedere il chitarrista degli U2, l'altro giorno leggevo un articolo, no, ad esempio, di Edge, non è che sia un chitarrista strepitoso, però ha un modo di suonare, ha inventato un tipo di suonare, una maniera di suonare che lo rende unico. Per cui ho avuto sempre comunque la fortuna di trovare i musicisti che avevano una capacità creativa molto sviluppata, ma alla quale veniva comunque dato poco spazio nelle realtà in cui suonavano, no? Quindi la cover band, questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi io, ovviamente, gli ho dato molto spazio a questa gente qua per riuscire, per venire fuori, per fare e per appoggiare le mie canzoni. Ovviamente mi sono dato spessissimo a scegliere i musicisti che rientravano nel mio gusto personale, no? Per cui... alla fine il prodotto era esattamente come me lo immaginavo e come lo volevo.
E restava quindi anche molto coerente e uniforme poi alle liriche, perché se nasce prima il testo nelle tue canzoni, diciamo che l'importanza del testo, cioè di quello che tu vuoi comunicare, che vuoi esprimere, resta comunque centrale nella canzone. E tu non hai mai fatto brani strumentali, credo.
Sì, ne ho fatto uno.
Comunque uno.
Uno ne ho fatto.
Questo
uno.
È significativo, no? Quindi uno, in effetti
uno,
se...
uno l'ho fatto. No, brani strumentali mai. A parte questo qua che era comunque, eravamo appunto con gli Afghani, che era questo gruppo etno folk con delle sfumature jazz, c'era un po' di tutto dentro. E allora avevo deciso di fare un gruppo di un pezzo di apertura, un brano di apertura, in cui entravano tutti gli strumenti uno per volta e solo
niente voce. Invece adesso ci fai ascoltare un altro pezzo live, voce, chitarra. Cosa ci propone?
Questa è un'altra canzone sempre contenuta nel CD che è uscito, Fotosintesi, che è nata, diciamo, quasi per scherzo. 2 ore e mezza l'ho scritta. C'era parecchi anni fa, qualche anno fa, una festa del plenilunio a Bardino Vecchio, dove c'è la Torre dell'Orologio. Mi hanno invitato e mi hanno detto: ma guarda che dovresti fare una canzone sulle stelle. E detto, vabbè.
Beh, cioè, quindi ti hanno dato un tema.
No, potevo scegliere un pezzo di chiunque che parlasse di stelle, no? E invece alla fine ho detto, vabbè, proviamo a scriverne uno. E ho scritto questo brano che si intitola appunto Stella, per la notte di San Lorenzo.
Bellissimo, ascoltiamo.
Tu mi aveva spinto Calandriello a fare questa, mi aveva invitato lui, mi ha detto potresti fare una canzone sulle stelle. Dico, ci provo. Notte d'agosto, tra questi miei pensieri, pensieri fragili come i fiori in inverno, che si muovono veloci ma senza fretta e non aspettano il battito del tuo cuore. Una stella per ogni mio sbaglio, una stella per ogni mio amore, uno sbaglio per ogni emozione, uno, due, tre, stella. Sguardo non può rubare alla notte quelle luci che si accendono lontano. Incollate sopra un letto di buio che sembrano voler scappare. Una stella per ogni tuo sbaglio, una stella per ogni tuo amore, uno sbaglio per il tuo dolore, uno, due, tre, stella. Notte d'agosto mi riempio di luce, me la sento bruciare sulla pelle. E mi abbandono al tramonto delle stelle. Vorrei soltanto che fossero dentro ai tuoi occhi. Una stella per ogni mio sbaglio, una stella per ogni tuo amore, una stella per la nostra passione. Uno, due, tre. Gracias.
Grande Mauro Pinzone,
bravo,
pezzo
bravo.
Toccante, e io come ovviamente sono poi curioso di sentire la versione in studio, perché sarà un po' una deformazione personale, ma poi proprio in virtù di quello che tu ci hai detto a proposito del processo con cui lavori con gli altri musicisti, penso che appunto anche le versioni poi registrate in studio non tolgano nulla alla magia del pezzo, anzi
assolutamente, la
arricchiscano. E che poi sembra un pezzo, in realtà, a vedertela anche suonare qui dal vivo, un arpeggio molto 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 semplice. Poi ci sono dei chiaroscuri, dei vai e vieni, delle sfumature dei volumi che usi, che comunque già fanno la differenza, cioè non rendono il pezzo piatto, perché è un pezzo che si potrebbe anche suonare con un ritmo regolare dall'inizio alla fine, molto cantilenato, invece tu gli dai un'espressività che...
Sono tre accordi, eh?
Eh sì, sono tre accordi, però...
Sono tre accordi!
Beh, non dimentichiamo
che...
che
hanno fatto
alcune delle più belle canzoni della storia del pop e del rock sono fatte con tre accordi e con due concerti.
Anzi, è molto più difficile fare una canzone bella con tre, nel senso... La semplicità è sempre la cosa.
Ma sono assolutamente d'accordo.
Senza stare a fare cose astruse o cose strane.
A me piacciono molto i rivolti, cioè questi accordi con le corde a vuoto, con gli accordi presi sulla tastiera, mi piacciono moltissimo, per cui ci lavoro tanto.
E per quanto riguarda, vabbè, abbiamo visto che ci hai parlato un po' delle fonti di ispirazione, almeno le due canzoni che hai fatto qua, ci hai detto che nascono, vabbè, una nasce da un episodio di vita vissuta imprevedibile, perché ti è capitato uscendo dal lavoro, quindi questa qui invece è nata da, diciamo, uno spunto che poteva essere un'imbeccata, no? Un lavoro su commissione, poi in realtà tu pensavano che avresti fatto una cover sulle stelle, invece hai fatto un pezzo tuo addirittura, no? Ma in generale i tuoi testi nascono...
È successo altre volte. Una volta mi hanno invitato per il 25 aprile a suonare al Brixton, te lo ricordi quando c'ero?
Sì, sì, sì.
E lì avevo scritto una canzone che si intitolava Resisto, molto, molto ironica. Sì, no, capita che... Oppure mi avevano invitato a fare un vernissage per una mostra di quadri solo di donne, e lì avevo scritto un'altra canzone. Cioè, mi capita, se mi inviti in una situazione in cui magari mi è di particolare di ispirazione per l'argomento e tutto, allora può essere che in due ore e mezza scriva una canzone.
E quindi tu non sei uno di quegli artisti che devono aspettare una fase di crisi della propria vita, perché no, che si dice che nei momenti peggiori i cantautori tirano fuori gli album più belli, no? Tu cioè, prendi ispirazione anche da casi della vita, episodi che vivi, quindi... Diciamo che l'ispirazione ti può arrivare in qualsiasi momento.
Sì, ho sicuramente. Allora, il titolo del disco che ho fatto, Fotosintesi, non è soltanto un titolo
che suona buttato bene,
è significativo, no? Perché fotosintesi sono due parole che possono essere attaccate, quindi parlano
della botanica,
delle piante, che del sole, del verde, di quello che vuoi, oppure fotosintesi, come lo intendo io, cioè sintetizzare le fotografie, cioè quello che io cerco di fare quando scrivo una canzone è fare vedere dei quadri più che raccontare delle storie. Cioè, le storie le racconto lo stesso, perché sono fra le righe del testo, ma cerco di dare delle immagini, cioè di far vedere le cose, di farle annusare, di farle più che sentire, di sentirne il profumo, di vederne i colori.
Certo, quindi ogni canzone è un'istantanea di un evento.
Bravissimo.
E poi noi lo vediamo che in una fotografia è un'immagine ferma, però tu in quell'immagine lì, se la guardi bene, ricostruisci quello che stava succedendo nel momento in cui è stata scattata.
Esatto, quello che c'era prima, dopo. Una volta, pensa, mi ero divertito a scrivere il giovane e il mare. Tra l'altro ci ho fatto anche siccome mi sto occupando un po' anche di teatro, ho fatto dei cortometraggi, ho partecipato a dei cortometraggi come attore e tutto, e ho scritto questo pezzo che si intitolava Il giovane e il mare, nel quale mi immaginavo, sai, il vecchio Il mare di Hemingway, no?
Sì,
il classicone, no? Però mi immaginavo lui, cioè il vecchio di quella storia, quando era giovane. E è venuta una cosa carina, nel senso che comunque era lui che si metteva alla prova col mare, cioè, e volevo farlo anche con altri romanzi, cioè, nel senso, perché quello che spesso mi domando è, no, quando leggi un libro, no? Ma cosa è successo prima che accadesse quello che il libro racconta? No?
Il prequel,
no?
Come lo chiamo prequel?
È interessante, no? come cosa, no? Cioè, preoccuparsi di quello che è successo prima, ma non soltanto nei libri, nelle canzoni, ma anche nella vita.
Noi incontriamo le persone, ne incontriamo tante nel percorso della nostra esistenza, le incontriamo da un certo punto in poi, no?
a volte c'è modo di per conoscendole, frequentandole, di sapere cosa facevano prima, da dove arrivano, nell'adolescenza, l'infanzia, cioè le fasi importanti della vita. A volte no, a volte noi incontriamo le persone da un certo punto in poi, magari cominciamo anche a frequentarla, cosa, ma poi scopriamo che non sappiamo niente di chi erano prima, di cosa facevano prima, da dove vengono.
Anche perché abbiamo perso, secondo me, con gli anni, un po' con la tecnologia, con i social, con quello che vuoi, la capacità di ascoltare. Cioè, molto spesso parliamo per ascoltarci, ma non ci sforziamo più di tanto ad ascoltare quello che dicono gli altri. Cioè, ci fermiamo alle prime due righe, un po' di analfabetismo, un po' di essere analfabeti funzionali, ma nel parlare, non nel leggere.
Sì,
no?
sì, questo è vero, ma perché cioè, oggi c'è un modo, una modalità di comunicare che ti impone, cioè un tale bombardamento di informazioni che anche chi vuole essere attento, no, e andare a fondo, ha talmente tante informazioni che per una questione proprio di mettere insieme i tempi, legge veramente. Infatti, cioè, ormai le regole della comunicazione è di essere iperstringati, perché se tu scrivi una riga in più sai già che quella riga lì non verrà letta, 99 se c'è. E questo accade anche quando parli con le persone, indubbiamente, ma io lo vedo anche con la musica, visto che poi Frontiere sono una trasmissione musicale. Le nuove generazioni non vanno a ritroso, cioè non sanno la musica dove arrivano, conoscono gli artisti e le canzoni degli ultimi 5-6 anni. Se tu gli parli di dischi e di artisti di 20 anni fa, tabula rasa, cioè per loro potrebbero essere di oggi come... C'è anche proprio il fatto di andare a ritroso, che tu dici giustamente, scoprire cosa c'è stato prima, e sembra che sia una modalità che si sta perdendo completamente.
Mi viene in mente, cioè, se stiamo parlando degli anni 90 comunque, ma già allora c'era questa mentalità, no? Nel senso, mi ricordo che c'era Marilyn Manson che aveva fatto il pezzo degli Eurythmics, no?
Sui Dreams, sì.
E c'era un ragazzo, mi ricordo, stava parlando, stava passando un video di Annie Lennox che cantava Sweet Dream. E ci fa: ma chi è quella babbiona lì che canta la canzone di Marilyn Manson?
È spettacolare sta cosa.
Un po' come, sai, faccio Knocking on Heaven's Door dei Guns N' Roses, cioè nel senso che comunque è una cosa che è sempre successa, no? Però adesso effettivamente ultimamente è una cosa devastante.
Ultimamente si sono ristretti i tempi, anche perché veramente io parlo con tanti giovani anche per motivi di lavoro, ma anche musicisti che poi non hanno un retroterra musicale tale da individuare. Cioè, se tu gli fai sentire Led Zeppelin e Smashing Pumpkins, li collocano nella stessa epoca, quando in realtà sono divisi da almeno 30 anni. Fanno un genere simile, perché gli Smashing sono derivativi da quel tipo di rock, no? Però appartengono a due epoche diverse. Non c'è più la capacità analitica di andare a vedere cosa è successo prima.
Sai, cioè, per chi fa musica, a parte, vabbè, diciamo, le conoscenze tecniche che uno deve avere, perché non è che non si possa fare le cose senza studiare. Adesso, vabbè, con i mezzi che hai fai qualsiasi cosa senza sapere una riga di musica, no? Però per chi fa musica, tutto sommato, non dico... meno musica si ascolta meglio è, però se se ne ascolta un po' meno è meglio, perché poi alla fine io mi trovo in questi ultimi periodi, mi trovo a mettermi la chitarra, cercare di fare un giro e dire: ma questa l'ho già sentita, ma questa l'ho già fatta, ma questa l'ho fatta tale, ma questa l'ha fatta tal'altro, no? Perché ascoltandone tanta di musica poi ti sembra tutto abbastanza scontato quello che fai.
Ma comunque io nella tua musica non ci trovo niente di scontato, nel senso che sì, è un genere definito, per carità, canti in italiano, non canti in lingue strane, suoni la chitarra, quindi è tutto, diciamo, molto tradizionale nella forma, però poi i contenuti, c'è il tuo stile, c'è la tua voce che è molto riconoscibile, è importante avere un timbro di voce riconoscibile, tra l'altro. E quindi bene, Simone, visto che siamo quasi in chiusura, vuoi chiedere ancora qualcosa?
No,
Mauro?
No, ma quel discorso che stavate facendo, che io ascoltavo con molta attenzione, è un discorso che poi a Frontiere Sonore abbiamo già, diciamo, sviscerato abbastanza, su come ormai i giovani, ma anche alcuni della nostra età, usufruiscono della musica, che è completamente diversa da quello che si veniva fatto negli anni 80, negli anni 90. Cioè, per molti ormai la musica non è cultura, ma è un sottofondo come andare all'ipercop, tanto per dire, no? Cioè, è un sottofondo che usi per fare altre cose. Una volta non era così, almeno per quanto mi riguarda, nel senso, io compravo i miei dischi e me li ascoltavo come minimo 10 volte e poi dicevo, ma questo disco non mi è piaciuto, però poi me lo ascoltavo lo stesso, perché dopo 10 volte che lo ascolti poi ti piace anche un pochettino. Adesso non è più così, cioè vediamo che comunque con i social, con Spotify o compagnia cantante ascoltano 4 minuti, poi ascoltano magari sempre lo stesso brano, cioè non c'è nemmeno più l'idea del disco, cioè ormai sono tutti singoli, facendo le playlist prendono un pezzo di Deca, un pezzo di Simone, un pezzo tuo, un pezzo di Massimo, e non c'è manco più l'idea del disco, perché comunque in linea di Massimo un disco
è cambiato il modo di fruire.
Meglio di me, disco che non è, ha un suo corpo, nel senso tra una canzone e l'altra, no?
Un'altra cosa, vabbè, a parte che oggi moltissimi ascoltano 10 secondi di un brano,
infatti.
Però quello che un certo punto di vista mi ha fatto un po' ritirare, no, da questo mondo. Poi, per l'amor di Dio, le mie canzoni ci sono, ne continuo a fare, ne continuerò a fare, però il fatto che non si dà valore. Allora io faccio il CD, vado a venderlo in giro, quanto costa? 10 euro. Ma sono troppi. Quel sono troppi ti fa già capire tutto, cioè nel senso cioè non,
allora, no, ma ti capisco,
devi scrivere la canzone, devi arrangiarla, devi portarla in studio, devi farla, devi portarla a stampare, la copertina è tutto, e 10 euro sono troppi, secondo me sono ancora pochi,
però magari il CD per 10 euro no, però il gin tonic a 15 euro lo prendo,
esatto,
e magari ma poi
guarda, con 10 euro con la stessa cifra ti prendi due birre, non è meglio che tu abbia un CD
ma questo ritorniamo a un altro discorso,
è un discorso
che
la
musica non è più cultura, la musica dovrebbe essere cultura, in realtà non lo è. Quindi tra un gin tonic a 13 e il tuo CD, con tutto il tuo
preferisci gin tonic, certo.
No, io no.
No, no, nel senso, generale, cioè, fra CD e tu preferisci gin tonic, certo.
Gin tonic, tra l'altro, a volte è tutto ghiaccio, no?
Sì, vedo il gin tonic per dire una cosa, poi se una birra, una pizza, quello che vuoi tu, no? Però non c'è proprio questa idea di tanto. Per quanto mi riguarda, compro un CD a 10 euro anche perché, oltre a piacermi, è anche un modo per aiutare una persona che ha una passione. Questo è un mio vecchio retaggio,
certo, sostenere un progetto,
che poi magari il CD non mi piacerà tutto, mi piaceranno solo due pezzi, ma chi se ne frega, no? Vabbè, sono i soliti discorsi che andiamo poi.
Io dico, gli unici CD che compro, perché poi vabbè, fra Spotify, menate varie, sei lì attaccato al computer, solo quando vado a sentire i concerti di gruppi di ragazzi giovani o indipendenti che hanno cioè, tra l'altro adesso non li fanno neanche più i CD, porca miseria,
ma stanno tornando. Sai che stanno tornando? Stanno tornando.
Vado e glielo compro, poi magari e rimane incelofanato per sei mesi.
È quel modo di supportare,
però ecco, come dicevano, per lo stesso per i libri, cioè anche se non lo leggi il libro, l'importante è che lo compri, che sia lei.
Certo,
c'è sempre tempo poi per leggere. Va bene,
mi sa che Massimo ci tira le orecchie.
No, abbiamo sforato di poco.
Sforato di brutto.
Ma quando c'è l'ospite del live è sempre così. Allora, ringraziamo Mauro assolutamente per quelle le canzoni che ci ha fatto sentire e anche per questa costruttiva chiacchierata sul tema musicale.
No, grazie a voi, figuriamoci.
E ringraziamo i nostri ascoltatori, Max L'Uomo Invisibile. Vi ricordiamo dal martedì il podcast sul sito di Radio Jasper e sul sito di In Your Eyes Magazine. Replica alle 15:30 del mercoledì. E domenica prossima alle 21 saremo di nuovo in diretta.
Prima di domenica prossima mi inserisco. C'è un sabato, il 25 aprile. Se non sapete cosa fare in giro a Savona, fate un salto alla Primark, che dalle 10 del mattino in poi c'è della musica gratuita, gratis, ripeto gratis.
Musica live, banchetti.
Troverete il sottoscritto con magliette del mio sito, dischi, tanti dischi da comprare, da supportare o da scambiare, vediamoci e soprattutto, se posso dire questa cosa qua, alle ore 18, cioè tra un palco e l'altro, ci saranno i The Valley che abbiamo già ascoltato qua in una formazione acustica da ascoltare assolutamente. Quindi venite.
Buona
serata a tutti.
Alla prossima.
Ciao,
buonasera a tutti, grazie.